La salvezza viene quando l'appello ad essere più umani riprende forza e forma in noi. Fare bene l'uomo, un altro contesto, ma è una frase di Montaigne, no? Uno dei grandi moralisti moderni. Non accontentarsi di sé, osare superare la parte di inumanità che c'è dentro di noi, per realizzare la vocazione all'amore che è il cuore della libertà. E la proposta cristiana è questa, mi pare. Non fa altro che denunciare ogni chiusura sulla nostra umanità così com'è, e perciò valorizza l'aspirazione a diventare se stessi. Solo che la spinge a un punto per noi inimmaginabile, poiché si tratta di realizzarsi fino alla somiglianza con Dio. Una somiglianza ogni volta unica, inedita, uguale a nessun altro. Più di qualsiasi altra concezione, la fede cristiana crede in ogni uomo, nella sua capacità di diventare talmente uomo da diventare immagine di Dio. Ovviamente vedrete che la questione dovremo porla: di quale Dio? Non un Dio qualsiasi, ma di un Dio che è tutto impegnato a diventare uomo e a umanizzare gli uomini, tutto impegnato a salvare l'uomo, come si dice, no? In termini teologici. Terzo gradino, aio. Spiace proprio. Vediamo, dai, se ce la facciamo ancora. Le 10:15 comunque, se io non ho finito, autorizzo la partenza di un fischio. Anche se è osceno, ma un fischio. Come si realizza questo cammino dell'uomo verso il suo compimento, verso la sua vera umanità? L'uomo denaturato, scritto lì, nel senso che l'umano si caratterizza per l'insoddisfazione nei confronti delle sue condizioni di esistenza. Egli cerca incessantemente di superarsi, e per molto tempo questo bisogno di superarsi è stato, in quella visione tradizionale appunto, no? Questo bisogno di trascendenza si è fondato a lungo sulla sottomissione a potenze esteriori alla coscienza, di fronte alle quali la mia coscienza dovrebbe semplicemente piegarsi. Quindi forze e autorità soprannaturali o magiche, benefiche, terrorizzanti, che sulla terra rappresenterebbero le autorità sacrali o infallibili, no? Cioè, al di fuori di questa obbedienza l'uomo non può che deviare. Secondo me il tono anche di alcuni atteggiamenti di ecclesiastici oggi, i quali dicono chiaramente, fa sta roba qui sì si può, sta roba qui non si può, sta roba qui se tu stai attaccato a me ti salvi, se no la società va a rotoli, no? Cioè passa questa immagine, questa idea per cui la verità, per cui i cammini dell'umanizzazione sono proprio posseduti da un'istituzione, no? Ora, chiaramente, non voglio continuare a ripetere i discorsi, ma la rivendicazione moderna dell'autonomia non permette più di fondare in questa maniera l'appello alla trascendenza, al superamento di sé, che si leva nel cuore della coscienza. grande Jean Val, a cui si riferiscono proprio in tanti quando pensano le cose dell'etica a fondo, dice: l'uomo è sempre al di là di se stesso, ma questo al di là di sé deve aver coscienza che è lui stesso la fonte di questa trascendenza. Certo, il pensiero cristiano scava questa concezione, l'accetta però. Cioè non pone un rapporto con Dio esterno, di una trascendenza esterna. Il pensiero cristiano considera che questa trascendenza si fonda su un dono di Dio fatto ad ogni uomo, che lo costituisce come essere spirituale. Si chiama grazia, appunto. Ma la grazia è accolta nella fede, e la fede è la dimensione profonda della libertà. C'è la possibilità di diventare uomo, partecipando alla realizzazione dell'umanità, dando la vita per l'uomo. Questo è ciò che Dio ci ha dato come grazia. E che tu accogli solo nella fede. La fede vuol dire credere all'uomo, appunto. Affidare la tua vita per la causa dell'uomo, no? Nel concreto dell'esperienza è in se stesso, al centro della sua libertà, che ciascuno vive questo appello che lo attira al di là di se stesso. E questa non è contraddizione. Come può sperimentare l'uomo in se stesso ciò che lo invita, lo giustifica a uscire da sé? È possibile a condizione che egli vada fino in fondo a se stesso. Un credente vede nella trascendenza esplicitamente, nella trascendenza con il rischio di esteriorizzarla, il mezzo più potente per fondare la sua comunione con gli uomini, con la causa dell'uomo. Per un agnostico la questione invece è: può esistere una comunione senza trascendenza? E se no, su che cosa l'uomo può fondare i suoi valori supremi? Su quale trascendenza non rivelata può fondare la sua comunione? Cioè, dove si trova nell'uomo ciò che lo chiama al di fuori di sé? Perché questa è l'esperienza. Tutti gli appelli per i quali l'uomo si mobilita e si sottrae alla ricerca immediata del suo benessere, la ricerca della libertà, l'amore, il rispetto di sé, il bene degli altri, l'aiuto ai poveri, sono movimenti verso la trascendenza, sono movimenti di trascendenza, no? Anche se sappiamo che questi valori spesso deragliano, anzi continuamente deragliano. E la storia nostra personale, la storia dell'umanità, dimostra le deformazioni continue nelle quali l'umanità ricade. Quanti crimini in nome della libertà, appunto, per fare un esempio. L'uomo sarebbe dunque condannato a sognare incessantemente di superarsi e incessantemente di deragliare. Lo sviluppo di sé e l'estensione di sé, che sono i campi in cui si realizza la trascendenza, sono condannati a ricadere sempre in comportamenti infraumani. Suggerimento di una pista. Quando succede così, quando succede che i nostri movimenti deragliano verso il disumano, è perché abbiamo scavalcato il limite che determina il terreno dell'umanità autentica. Trattenerci al di qua di questo limite è il compito dell'interdetto che nasce nella coscienza stessa quando si risveglia, anzi che risveglia la coscienza stessa. Cioè, oso dire, salvo, che il luogo antropologico dove si rivela effettivamente la trascendenza è il luogo dell'interdetto. Cioè, è il principio di alterità, appunto, che si impone. Non ti è possibile tutto, non puoi volere tutto, non puoi desiderare tutto. C'è del disumano a cui devi dire di no. Mi lasciate sviluppare un momentino questa idea un po' che conosciamo già per altre vie, questi discorsi sull'interdetto fondatore. Si tratta appunto dell'interdetto che nasce nella coscienza stessa al momento del suo risveglio, cioè quando essa si scopre scoprendo l'altro, l'altro coscienza, ovviamente, il volto. Dicevamo, il senso nasce nell'incontro, l'incontro fa nascere la percezione della propria identità, della propria libertà, e questa nasce indissociabilmente come responsabilità per l'altro. Quindi non uccidere. Quando due si incontrano e la paura o l'avidità potrebbe suggerire di ammazzarsi, come succede purtroppo tante volte, no? O di rendere l'altro schiavo, come dice Hegel, perché intelligentemente uno dice: se lo uccido non ho più lo schiavo, invece se lo rendo schiavo poi mi fa la minestra e mi lava i piedi e mi guadagna, io posso vivere del suo lavoro, che è l'intuizione poi di Marx, che non è lecito vivere del lavoro dell'altro, no? Per dirne una. Il volto dell'altro, il volto che mi rivela l'altro come essere umano inaccessibile e che di ritorno dice la mia singolarità, l'inviolabilità appunto dell'altro e la mia inviolabilità, il mistero, il segreto che ciascun uomo è e quindi mi impedisce nello stesso tempo, mi interdice di fare prepotenza su di lui, di negarlo. Questo incontro del volto dell'altro mi impone di colpo una responsabilità nei suoi confronti. Io sono responsabile di lui, senza che io possa esigere qualche compensazione di ritorno, perché la reciprocità è una faccenda sua, lui potrebbe anche non riconoscermi. Il tema del poggere l'altra guancia, per dire, no? Qui siamo alle sorgenti dell'umanità. L'umanità nasce dall'interdetto per eccellenza, che è il non uccidere, che poi sviluppato nei temi dei legami sessuali è la proibizione dell'incesto, ma che è un corrispondente evidentemente del non uccidere, no? La sua forma immediata è: tu rispetterai l'altro, cioè separerai l'altro dal tuo desiderio. Riconoscerai l'altro. Solo questo interdetto, che si formula poi nella morale biblica profonda come il non desiderare. Il tuo desiderio ha un limite, e il limite è l'altro. Solo questo interdetto toglie dal rischio della fusione, nella quale l'essere umano muore rispetto al suo valore umano, appunto. Vedete quanti temi educativi, no? Per parlare di cose che conosciamo, senza parlare della violenza. Cioè, ciò che è in gioco è il fondamento del rispetto di ogni uomo. Rispetto dell'uomo umano che ogni uomo deve poter divenire e che chiede di crescere in lui. quindi rispetto della radice dei diritti dell'uomo, che poi si declinano storicamente, evidentemente, i diritti, no? Cioè, su che cosa si basano in definitiva i diritti dell'uomo? Se li fondassimo su decisioni politiche o su consensi sociali o su scelte culturali non basta, no? La storia ce lo fa vedere, che i diritti, le società li cambiano e li scavalcano quando vogliono, no? Queste scelte, queste decisioni hanno bisogno di essere fondato su altro che non sia il consenso di un gruppo umano, che è sempre mutabile. Il solo fondamento assoluto dei diritti dell'uomo è l'interdetto di uccidere, che fonda ogni coscienza retta, perché ne sposa insieme la fragilità, come a dire, ti devo tenere a bada, l'interdetto fondatore giustifica il fatto che questo qui fa difficoltà a controllare il desiderio, no? È interessante che la morale nasca da una proibizione, il carattere negativo dei comandamenti risponde a questa intuizione che è fondatore l'interdetto. Cioè, solo se tu non uccidi o non segui fino in fondo il tuo desiderio ti è possibile amare. Dopo, per amare non ti devo dire cosa devi fare. Te la devi cavare, devi imparare, devi camminare, però non devi andare fuori da qui, se esci da quei margini lì sprofondi nel disumano. È finita per l'uomo. È finita la possibilità che ti do di provare a fare l'uomo, no? Non nasce nell'incesto, non nasce la possibilità di provare a fare l'uomo. E difatti noi vediamo come è proprio in certi rapporti incestuosi che si annidano un sacco di difficoltà a diventare uomini che stanno in piedi un po' da soli, no? Che hanno un po' di serenità, che hanno un po' di forza, pur con mille errori. Non si sono date le strutture elementari dell'avventura umana, che sono la violenza e il desiderio ingovernato, non limitato, appunto. Sono la stessa cosa, poi. Un commentatore ebraico giudeo, sapete che loro hanno i commenti sulla Bibbia che noi ci sogniamo, perché la conoscono, noi non la conosciamo, insomma. Commentando le prime tre parole di Genesi, ecco, ho già sentito tre fischi, commentando le prime tre parole di Genesi, Bereshit bara Elohim, in principio Dio creò, fa un'osservazione stupefacente. Il termine ebraico El, che significa Dio, può anche essere letto Al, perché sapete che l'ebraico non ha le vocali, sono state messe poi. Quindi può essere El o Al. Al significa interdetto. E nello stesso senso il termine El Shaddai, che viene usato spesso nella Bibbia per designare Dio, può essere tradotto, secondo l'opinione di certi rabbini, come colui che dice il limite. Avremmo lì ciò che fonda la trascendenza nell'uomo a partire dalla sua coscienza. Che cosa significa in fondo l'esigenza etica presa nella sua radicalità? Radicalità nel duplice senso, che appartiene alla radice, e radicalità nel senso che va fino in fondo alle sue conseguenze. Cosa significa l'esigenza etica? Affermando tu non uccidi, tu non ucciderai, noi poniamo il fondamento di ogni esistenza, che è insieme, immediato e interno a noi stessi, e sempre inaccessibile. Cioè che è la cosa più interiore a noi per diventare uomini, ed è la cosa che indica colui che pone il limite, cioè Dio. El Shaddai in ebraico, continuano questi commentatori, viene anche tradotto con onnipotente. Onnipotente è la potenza di Dio che non si stanca mai di fermare gli uomini, di porre un limite all'uomo, di far nascere l'uomo. Gli uomini sempre pronti a oltrepassare i limiti di ciò che fa la loro umanità, la bestia che è lì accovacciata, è pronta a risucchiarli nell'animalità, appunto. Dio continua a separare per mantenere la possibilità all'uomo di fare l'uomo, no? Altro che i nostri predicozzi che l'onnipotente viene a sistemare le cose che noi non ce la facciamo. E comunque cosa importano le parole? Penso che questa esperienza la facciamo tutti. Insomma, la nostra coscienza viene alla luce nell'incontro con l'altro, il cui volto nella sua fragilità e nel suo mistero ci impedisce di uccidere. No? Vabbè, lo fermiamo qui, mi dispiace perché... Comunque riprenderemo questo tratto. E l'altra cosa che volevo dire è che il diritto esiste perché c'è qualcosa di storto, no? Si tratta di raddrizzare l'uomo. Va raddrizzato sto animalaccio qui. Vabbè. Il Signore te in riga, poveretta, ma mia delle te lo dice. Ok, comunque il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Tanto, per quanto campiamo noi, questa rivoluzione antropologica la Chiesa non la farà, quindi per l'età che esce, per trannaccia mo come ma piace notte. Però i nostri figli, se qualcuno andrà in Chiesa, ci andrà perché si cambiano tante cose. Comunque buonanotte.